Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Forse il Vangelo lo pratichiamo poco, nel senso, sì, conosciamo queste icone, queste immagini che ci presenta, ma non sempre le mettiamo insieme per capire che cosa sta accadendo. Ci fidiamo più di qualche immagine, diciamo così, della cinematografia che ormai ci presenta già la storia così come la conosciamo tutti. Dunque, quando vediamo un film su Gesù, presto riconosciamo Gesù in mezzo agli altri, diverso dagli altri. Poi se guardiamo bene riconosciamo Pietro, riconosciamo pure Giovanni che è più giovane, insomma usiamo dei criteri che appartengono alla nostra immaginazione tradizionale per riconoscere i personaggi. E invece no, amici miei, perché se noi sapessimo veramente chi è Gesù, alla chiamata che lui fa, vieni e seguimi, ci andremo volentieri. Come mai invece che questo non accade? Come mai che quando tu pensi che potresti essere chiamato hai mille ragioni da opporre al Signore, dicendo sono vecchio, sono giovane, sono questo, sono quello, sono sposato, eccetera. Perché? Bene, seguiamo questo tracciato invece che ci fa entrare in questo brano del Vangelo e vediamo se possiamo riformulare qualcuno dei nostri atteggiamenti circa la chiamata. Prima di tutto dice il Vangelo, questo sintetico brano di Marco dice: dopo che Gesù fu arrestato, Gesù andò in Galilea. Ma perché, dove stava Gesù? Beh, il luogo dove battezzava Giovanni non era in Galilea, era molto più a sud, vicino al Giordano. E là si era recato Gesù per il battesimo. Ma che cosa era accaduto? Te lo ricordi? L'abbiamo detto in occasione proprio del battesimo di Gesù. Che era accaduto in quell'occasione? Che Gesù percepisce una profonda trasformazione interiore. Sì, si era accorto nel corso della sua vita, quando era giovane, leggeva la Torah, leggeva i profeti, si era accorto che c'era una strana consonanza tra quello che lui percepiva dentro di sé e quello che leggeva, ma non sapeva ancora, non scandalizzarti, non sapeva ancora chi fosse veramente. La sua preghiera era diversa da quella che forse facevano gli altri, lui di questo anche si accorgeva, ma non avrebbe saputo dire in quel momento perché era diversa. Poi finalmente il battesimo, quando esce dall'acqua, quell'immagine che presenta la voce del Padre e la presenza del Figlio e la discesa dello Spirito in modo quasi visibile, allora questo attesta che Gesù in quel momento sa esattamente chi è e perché sta in mezzo a noi. Tu dici, ma non lo sapeva prima? Tu quando è che hai saputo di essere un uomo o di essere una donna? E mi fermo qui. Quando è che l'hai saputo? L'ha saputo quando pian piano ti sei confrontato con le cose che accadevano nella tua vita, hai cominciato a leggere profondamente quello che avevi dentro e hai visto nelle relazioni con gli altri che cosa ti tornava indietro. Non lo sapevi a 3 anni, non lo sapevi a 5. Anzi, forse parlo ai più anziani, te ne sei accorto tardi di sapere chi sei veramente. Poi chi ha fatto anche un'esperienza di Dio concreta, autentica, profonda, allora si accorge ancora più tardi di chi è veramente davanti a Dio. Bene, Che cosa fa Gesù dopo il battesimo? Quindi prima di questo brano, prima di dire che torna in Galilea, è condotto dallo Spirito nel deserto. Tu lo sai perché? Per essere tentato da Satana. E lì mostra, attraverso la conoscenza che ha della Scrittura, di poter affrontare questo spirito del male che guarda un po' per tentarlo, gli mette davanti la Scrittura. Ne esce vittorioso, ne esce libero, libero, come Israele uscì libero da un deserto in cui era stato chiamato a riconoscersi come l'identità di un popolo eletto da Dio, con una personalità nuova, vera. Dunque Gesù esce dal deserto e torna in Galilea, cioè torna a casa sua, torna sulle rive di quel lago che lui aveva scelto come il luogo migliore per cominciare a parlare delle cose che aveva scoperto dentro di sé, per cominciare a dire qualcosa che risuonasse nel cuore della gente che incontrava. E che cosa dice? Guardate. Dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ora, tu ti immagini uno che, mentre gli altri stanno a lavorare, arrivi e dica: il tempo è compiuto. La prima domanda che potresti farti è: quale tempo? E che vuol dire che è compiuto? Beh, quelli forse un po' lo sapevano qual era il tempo, l'avevano annunciato i profeti. Era un tempo in cui finalmente Dio, dopo aver fatto tutto quello che aveva pensato e detto, tutte le cose che aveva pensato di far conoscere al suo popolo, finalmente poteva lui tirare le reti in barca e dire: adesso è il momento. Adesso è il momento. Il greco per questo tempo vicino usa un termine, chi conosce questa dimensione capisce prima. Dice: questo tempo è diventato un kairos, cioè non è un cronos. Che ore sono? Sono le 11 meno un quarto. A che ora vai a mangiare? Alle 12 e mezzo, quelle ore che non sanno di niente. No, il tempo è compiuto, è un tempo preciso, un tempo pieno. Quel tempo, quell'ora, quella che ti ricordi anche dopo anni, ebbene, quell'ora finalmente è arrivata al suo compimento. Abbiamo detto, chi l'aveva annunciato questo? L'aveva annunciato tutta la Scrittura, tutta l'attesa, la speranza di un popolo che ha cominciato a capire che in un certo momento della storia, sicuramente non il migliore, forse anzi quello più difficile, il Messia sarebbe arrivato. Ben inteso, mica lo sapevano com'era il Messia, non lo sapevano. Se l'avessero saputo non avrebbero ucciso Gesù. Chi se lo immaginava in un modo, chi se lo immaginava in un altro, verrebbe da domandarsi: tu come te l'immagini? Verrà il Messia nella tua vita? Si mostrerà il Figlio di Dio nella tua esistenza? E come lo farà? Con un'emozione? Con un fuoco artificiale? Interiormente? Oppure sarà un'occasione che tu riconoscerai? Ecco, questi uomini, quando l'hanno visto e hanno sentito queste parole, in qualche modo lo hanno riconosciuto. Sai, anche alla fine della storia, della vicenda che riguarda Gesù, anche quei due uomini che se ne ritornavano da Gerusalemme a Emmaus e stavano tutti tristi perché Gesù era morto e era tutto finito, un fallimento. Anche là, quando Gesù parla loro senza riconoscerlo, dicono: è vero, ci ardeva qualcosa nel petto, c'era qualcosa dentro di noi. Adesso abbiamo compreso chi era costui che ci ha accompagnato. Bene, all'inizio di questa vicenda, chi lo ascolta qualcosa percepisce dentro di sé. Io te lo dico perché pure tu ti prepari a percepire un'attesa dentro di te. Non l'attesa che le cose vanno bene, non l'attesa che arriva il caldo, arriva il freddo o non so che cosa. L'attesa che finalmente ciò che Dio ha pensato per la tua vita si manifesti. E dice ancora Gesù: convertitevi e credete nel Vangelo. Il greco di questa frase pure dice: cambiate mentalità, convertitevi, cambiate mentalità. Ma io preferirei l'ebraico che dice: ritornate, questa è la conversione. Conversione, ritornate, tornate a casa, che state facendo? Vi state impicciando dei fatti vostri, state facendo i vostri affari, siete sicuri, siete tranquilli, le cose che fate vi danno soddisfazione? Tornate a casa, ho qualcosa da dirvi. E dice, credete nel Vangelo, che sarebbe piuttosto? Ho qualcosa da dirvi di nuovo, una novità, una buona novella se ti pare. Ho una cosa da dirti nuova. Allora queste si svegliano di, già, ce l'aveva detto il profeta, farò nuove tutte le cose. Sarà questo che viene a fare nuove le cose? Sarà questa parola oggi che interpreta la mia vita in un modo che io non ho mai pensato? Sarà questa Eucaristia che oggi, invece di crearmi sentimenti o emozioni, mi metterà nelle condizioni di capire quello che non ho mai capito? E guarda, le cose che non hai capito non sono cose intellettuali, eh? Non hai capito la morte della persona che amavi. Non hai capito il fatto che la persona che amavi se n'è andata e se n'è andata con qualcun altro. Non hai capito perché sei diventato povero. Non hai capito perché nella vecchiaia non riesci a fare le cose che facevi prima. Insomma, non capisci qual è il senso di questa vita che stai attraversando. Questo ti sconcerta. C'è una parola nuova su questo? Qualcuno la può dire una parola nuova? Te l'aspetti tu? Te l'aspetti quando viene a messa? Mentre passava lungo le rive di questo lago, da dove avrebbe proclamato a tutti quelli che si avvicinavano questa cosa nuova che lui ormai conosceva bene, che ormai era al centro della sua esistenza o tutta la sua esistenza, vide un paio di pescatori, non due laureati in missiologia o a teologia, non so cosa. Due pescatori che si stanno facendo i benedetti fatti loro, stanno rassettando le reti dopo aver pescato forse, o prima di pescare. Erano Simone e Andrea suo fratello, stavano per gettare le reti. Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Ci andresti tu? No, ma certo che no. A meno che non arrivasse Gesù con le stigma dei musulmani e che ne so, lo Spirito Santo che gli va intorno. Ma se no non gli puoi credere. Gesù è nella storia. Gesù ti avvicina con la sua parola. Gesù entra nella tua vita attraverso l'Eucaristia, ma tu non lo riconosci. Sai che Gesù lo puoi incontrare nell'incontro con il povero. Incontri il povero ma non vedi Gesù. Come fai a dire, sì, io ti seguo, arrivo subito, guarda, un attimo, metto le reti a posto e arrivo. Come fai a dire questo? Lo puoi dire solo se anche tu, come lui, hai percepito al centro della tua vita il desiderio di un kairos, di un tempo pieno, compiuto, e che la parola che ti aveva promesso, io mi mostrerò, io ti verrò a cercare, io verrò a incontrarti, sarà strappata da quell'immaginario che c'è in testa che Gesù quando viene a cercarti è perché muori e ritornerà nella sua autenticità. Gesù mi viene a cercare perché mi ama. Il Verbo che si è fatto carne viene a trovare la mia carne perché non la disprezza. Capisci? Non la disprezza la tua carne. Quella, proprio quella. Quella che ha le voglie, che ha le fame, che ha sete e tante altre cose, quella che invecchia, quella che si ammala, quella. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Poi ne vede in altri due, Giacomo e Giovanni, chiama anche loro, eppure loro, sono quattro persone diverse. Ce lo dirà il Vangelo poi, ce lo diranno gli Atti degli Apostoli, che sono molto diversi tra loro. Pensate a Pietro tracotante e a Giovanni che pone la testa sul petto di Gesù per chiedergli chi è che ti tradirà, dimmelo a me, dimmelo. Quando Gesù ha sconfitto la logica del perversa del maligno nel deserto, diventa credibile anche per quelli che chiamerà, perché nell'incontro con loro sconfiggerà anche le logiche perverse dei loro sospetti e dei loro dubbi. Allora tu mettiti un po' in questi panni. Chiedi al Signore se vuoi fare una preghiera autentica oggi. Chiedi al Signore, guarda, io sono inadeguato, non sono proprio adatto. Per le solite ragioni, sono vecchio, sono questo, sono quello e quell'altro. Ma veramente tu ce l'hai una elezione speciale per me? Se ce l'hai, fa che pure io oggi abbia una elezione speciale per te. E se è una cosa nuova che io non ho ancora mai visto, non ho ancora mai toccato con mano, non me la sono manco immaginata da dire alla mia vita, io l'aspetterò. Non come una roulette russa, non come una malattia che arriva così quando non voglio, non come un fatto che accade e che mi dà fastidio, no, come una parola che mi chiama per nome e che mi permette di seguirti in tutte quelle logiche sante e benedette che tu vorrai mostrare alla mia esistenza. Se fai questo, sarai sorpreso, perché il mondo ti seguirà. Se vivi così, ti meraviglierai, perché il mondo che fino adesso ti ha perseguitato, invece ti verrà a cercare. Sta scritto, in quei giorni 10 pagani si attaccheranno alla mente, al lembo, alla vita, all'identità di un credente, al vestito di un credente per dire: dove sta il Signore? Dove sta la verità? Dove sta il bene? Come si fa a seguirlo? E tu, senza dire parole, condurrai questo mondo ai pascoli della vita eterna. No, alla morte, alla verità tutta intera. Scusate se qualcuno si è stancato che ho parlato troppo, ma questa parola possa raggiungerti e accendere in te l'attesa che il Signore ti chiami davvero. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, poiché eravamo smarriti, confusi dalle cose della nostra vita, dalle difficoltà e dalla nostra mediocrità, tu ci hai parlato con un linguaggio nuovo, eppure tanto antico. Noi non l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo visto. Era il tuo figlio, è venuto in mezzo a noi, è restato in mezzo a noi. Ci hai insegnato a cercarti, a pregarti autenticamente, ci hai insegnato ad amare. Ora degnati di ascoltare le nostre preghiere. Manda il tuo spirito a informare il nostro spirito. Fa che possiamo chiedere ciò che è buono, ciò che tu hai intenzione di donarci. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai donato alla tua sposa un cuore orante, capace di sostenere le difficoltà delle epoche e anche la strettezza del cuore degli uomini. Chiama per la tua Chiesa pastori secondo il tuo cuore, uomini nuovi, per la salvezza di questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai chiamato anche noi nel battesimo. Ci hai chiamati a nutrirci del tuo figlio, ci hai confermati nella fede, ci hai inviati nella famiglia o nel sacerdozio, fa che possiamo essere un popolo di profeti, umili, assoggettati alla tua volontà con tutto il cuore, grati profondamente, anche perché tu ci hai rimesso tutti i peccati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, volgi lo sguardo agli uomini per i quali il tuo figlio ha dato la vita, a quelle popolazioni che sono in difficoltà in questo tempo a causa della guerra o delle guerre. Aiutaci a non parteggiare per nessuno, se non per la verità, quella che si propone sempre con dolcezza. Aiuta i tuoi figli, sostienili, Nelle difficoltà ricorda loro che tu li hai chiamati alla vita, per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, le loro istanze, le loro esigenze. Ti prego per quella madre che chiede la guarigione di suo figlio, per quella donna che è privata del conforto di suo marito, quell'uomo di sua moglie. Ti prego per tutti quelli che in questa assemblea desiderano incontrarti. Guariscili, strappali dalle insidie del maligno, fa che non cedano mai. Custodiscili nel tuo amore e salvali. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.